Signore e signori, buonasera. Per me è un autentico privilegio presentare questa nuova edizione delle lezioni di storia e a giudicare dal colpo d'occhio che col professor Carandini possiamo avere qui ora, possiamo già dire che è un successo che sicuramente supererà le edizioni precedenti. Siamo al primo fine settimana del mese di settembre e questa piazza è strapiena. Ed è già un segnale di straordinaria attenzione da parte di questa città che manifesta in questo luogo così solenne un bisogno di cultura di grande qualità. Voi sapete che questo non è un luogo comune, questo è il simbolo stesso di Roma, il simbolo dall'età di bronzo fino a oggi, il luogo politico di Roma, il luogo dove questa città si è fatta Stato, e non è stato appunto un caso che si sia arrivati a scegliere questa splendida piazza per le nuove lezioni. Quest'anno parleremo delle lezioni di storia alle età di Roma. Queste lezioni magistrali puntano anche su dei dati emotivi, dei dati narrativi molto forti. Non sempre la storia ufficiale che noi abbiamo studiato nei licei e magari anche all'università coincide poi con una storia reale. Ci sono moltissimi gialli storici che questa città offre e molto spesso questi stessi protagonisti ai quali noi attribuiamo dei fatti e degli avvenimenti in realtà raccontati nella loro interezza svelano come dei veri gialli contemporanei la loro complessità. Si ragionava giorni fa sia con il professor Carandini, ma anche con Giuseppe La Terza, che Roma non ha di fatto un suo museo dove si possa raccontare. Non esiste ancora un museo della città, altre capitali hanno questa importante istituzione dove una capitale, una città si può raccontare, riconoscere nei suoi vari momenti e nelle sue diverse stratificazioni. Ecco, io credo che sarebbe molto bello se alla fine di questa iniziativa, che poi avrà una sua conseguenza a ottobre con un nuovo ciclo all'Auditorium di Roma con i volti del potere, ecco, se questo filo potesse essere in qualche modo afferrato dalle istituzioni e decidere finalmente di fondare questo museo della città, che credo sarebbe interessante soprattutto per quelle nuove generazioni così disabituate purtroppo anche per così un uso dell'audiovisivo non sempre corretto, a studiarsi e a raccontarsi. Per me è un grandissimo piacere introdurre il primo relatore di questa sera. Questa sera il professor Carandini ci racconterà, ecco, questo sì, questo è il caso di dirlo veramente, un giallo storico. Siamo tra la fine del VII secolo e la fine del VI secolo avanti Cristo. Il suo racconto riguarda la vicenda dei Tarquini, ovvero la saga di questi tre re che si succedono fino alla fine del regno di Roma, Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo e l'Ultimo, e in mezzo c'è Servio Tullio, ed è questo il personaggio che fa da perno alla sua lezione magistrale, perché c'è un mistero che sta a cavallo tra il mito e la storia, tra vicende familiari e vicende religiose, il bisogno che ha questa città nella fine del suo regno di darsi un mito ulteriore rispetto a quello di Romolo. Quindi per me è un grandissimo piacere, un onore introdurre questa lezione magistrale del professor Andrea Carandini. Buona serata.
Cari romani, per me è un piacere enorme poter continuare a comunicare con voi. E vi dico subito un piccolo ricordo personale che con la conferenza non c'entra alcunché. Ero bambino e mi stavo avvicinando in questa direzione, tenuto per mano da mia madre. E guardando la statua di Roma, io dissi, questo io lo leggo su un diario di mia madre, non me lo sarei mai ricordato, quanto è bella Roma. E allora, avrò avuto 9-10 anni, non sapevo che poi sarei diventato archeologo e sarei andato a frugare nella viscere di questa madre. Questo per dire anche la mia emozione di trovarmi in questo punto così significativo della città e mi sento francamente spaurito a dover raccontare a tanti di voi, e così diversi ciascuno, una storia fondamentale per la storia della città, ma anche complicata, difficile, contraddittoria. Dunque, nella prima età regia, 750-620, i re trasformano un agglomerato proturbano in una città-stato con un territorio che finirà per essere grande come quello di Veio, cioè tra i più grandi territori cittadini che possano esistere in Italia. Fra i re fondatori vi sono Romolo con Tito Tazio e Numa, e fra i perfezionatori del progetto Romuleo c'è Tullo Stilio e Anco Marcio, che sarà importante in questa storia. Roma era allora in un angoletto del mondo e non valeva, vedeva molto più in là di Alba Longa, sul Monte Albano, centro sacrale dei Latini, non vedeva molto più in là di Cures, il centro sacrale dei Sabini, e non vedeva forse neppure molto più lontano della sua maestra e terribile nemica, Veio. Qualche greco arrivava al porto sul Tevere. Nella seconda età regia, 620-509, i re trasformano la città-stato in una prima potenza mondiale, tanto che alla fine del VI secolo Roma tratta e firma un trattato con Cartagine. Un cambiamento enorme. Vi sono due re fondatori di questa Roma, Tarquinio Prisco e Servio Tullio. È un re disfacitore, il despota Tarquinio il Superbo, cacciato nel 509 e finito morto a Cuma nel 495. Roma è ormai nel grande mondo mediterraneo, tra Corinto e Tarquinia, che allora, badate bene, era come dire tra Londra e San Francisco. Il Mediterraneo non era allora quel piccolo bacino pieno di meduse che noi oggi conosciamo, ma erano mostri peggiori che lo frequentavano. Tra la prima e la seconda età regia c'è una trasformazione. Si passa da re costituzionali, l'ultimo è Tarquinio Prisco, a veri e propri tiranni. Un tiranno buono, Servio Tullio, un tiranno cattivo, Tarquinio il Superbo. Si è parlato continuamente per i Tarquini di dinastia, proprio perché ci sono due re che hanno il nome gentilizio Tarquini. Ma una dinastia a Roma non è mai esistita, perché a Roma nessun figlio di re poteva direttamente succedergli sul trono. Non è mai successo, salvo, e qui un accenno al giallo, un caso segreto. La saga dei Tarquini, come la saga di Romolo, è mitistoria, un mescolio di storia e di leggenda, ma mentre nella prima età regia abbiamo più leggenda che storia, qui la storia si fa più corposa. Vedrete che arriveremo persino a delle date. È una serie di terribili tragedie. Purtroppo Shakespeare ha toccato solo la fine di questa storia nella sua Lucrezia. Purtroppo non ha affrontato il cuore della saga. Ed è appunto un giallo, direi un giallo etrusco. Naturalmente io non vi dirò la verità. Io vi dirò la mia modesta verità, cioè come io oggi, non domani, dopo aver riflettuto un'estate per voi, vedo persone e cose. L'antefatto. Risaliamo al 650 a.C. e spostiamoci a Corinto. Qui da ben 417 anni regnavano i Bacchiadi. Discendevano da Eracle e da Zeus, somma nobiltà greca. Il Bacchiade più eminente, lo dice Cicerone, era allora un tale Demarato. In quel tempo i principi erano anche mercanti, non c'era ancora la distinzione mercatura-aristocrazia. E Demarato, con la nave da carico a vela di sua proprietà, Olcas, commerciava tra Corinto e le città della costa etrusca, probabilmente senz'altro con Tarquinia. Tra beni regi della famiglia, accumulati nel tempo, e beni da proventi commerciali, questo signore aveva accumulato una enorme fortuna, che rassomigliava più alla fortuna di uno Stato che alla fortuna di un privato. Fortuna che, vedremo, giocherà un ruolo enorme nella storia che vi racconterò. Un giorno, si era nel 657 a.C., ecco forse la prima data storica che possiamo afferrare nelle vicende dell'Italia e di Roma, data fissata dai cronografi ellenistici e che alcuni storici hanno tentato invano di demolire perché è ferma roccia, un tiranno prende il potere a Corinto e fa strage dei Bacchiadi. Cipselo, vorrei dirvi molte cose di lui, ma non ho tempo. Alcuni Bacchiadi riescono a fuggire, imbarcandosi al porto di Lecaion, verso Corfù e verso l'Italia. Demarato ha in mente naturalmente l'amata Tarquinia. Un mese di viaggio circa, oggi in barca a vela una settimana. Demarato porta con sé cose che non si vedono, miti, tecnologie, idee, ma poi cose visibili, il grande tesoro e artigiani edili, perché sa che va a incontrare tempi duri a Tarquinia, per fare tetti in terracotta policroma che dovevano piacere enormemente agli aristocratici etruschi, abituati ancora a magari case di un certo livello, ma ancora in tecnica capannicola. A Tarquinia Demarato è un principe, ma uno straniero, non riceve la cittadinanza, è un meteco, è un impresario. Sposa infatti una nobile, ma povera. Ha due figli, Arrunte e Lucumone, e vi dico subito che Lucumone sarà Tarquinio Prisco. Arrunte muore giovane, poco dopo muore Demarato, e così tutto il tesoro va in mano a Lucumone. Lucumone aveva sposato una donna che ho quasi la paura di dire il nome, tanto doveva essere affascinante e terribile. Panaquil, summo loco nata, dice Livio, di altissima nobiltà, ricchissima, per cui la già ingente fortuna si impingua. Tanaquil, ambiziosa, e Lucumone, non meno ambizioso, non tollerano più quella condizione marginale in cui li tenevano a Tarquinia, hanno sentito dire, quindi si sentiva dire, che a Roma anche gli stranieri, se meritevoli, o perduta meritocrazia, potevano diventare cittadini e raggiungere gli honores, le cariche. Tanaquil fa presto a persuadere suo marito a emigrare per sempre a Roma. Con amici, servi e tesoro, su carpenta, carri da Far West, in pochi giorni arrivano al Gianicolo. E lì un'aquila piomba su Lucumone e gli toglie il copricapo, vola in cielo e poi riprecipita e ripone il copricapo sulla testa di Lucumone. Tanaquil, che da grande signora, preparata a sposare magistrati, sacerdoti, sovrani, sapeva di cose religiose e di auguri, prevede: questo mio marito diventerà re. Scendono prontamente dal Gianicolo al ponte Sublicio il primo e, appena fatto ponte, costeggiando il Palatino raggiungono il santuario di Vesta e raggiungono le case del re. Era il 630 circa. Regnava a Roma allora Anco Marcio, nipote di Numa. Mi direte, ma allora una dinastia? No, i nipoti potevano regnare saltando un turno. Dinastia non v'è. Anco Marcio stava completando le conquiste di Romolo verso il mare. Il ponte naturalmente funzionale, conquista due abitati, afferra le saline, che era una miniera d'oro per allora il sale, e fonda la protocolonia di Ostia. Ma se va al mare, il mare gli dà idee nuove che vengono dalla Grecia, soprattutto dall'Oriente, dove esistevano regine e dee come Astarte che davano la regalità, procacciavano la regalità, la tutelavano, e quindi, dimenticando la dea tradizionale Ops, ecco che Anco Marcio assimila la propria regina in una fortuna, la dea fortuna. Stanno cambiando i tempi, non si erano mai viste cose di questo genere. Siamo fra il 630 e il 616. Anco Marcio è colpito dalla cultura e dai mezzi del cosmopolita Lucumone. Lo accoglie in casa, lo dice Polibio. Una casa che era la prima a Roma, una casa corte, prima a Roma ad avere un tetto di terracotta come quelli che faceva De Marato a Tarquinia. Il re dà la cittadinanza a Lucumone, quindi le speranze si avverano, e prende il nome Lucio Tarquinio. Prisco, tra parentesi. Il re concede, accanto a casa sua, un lotto edificabile, ma subito fuori dal santuario di Vesta. Lucumone, poi, naturalmente, compra una grande tenuta nel futuro Campo Marzio, l'Ager Tarquiniensis, dove sorgerà la sua villa, che poi diventerà la villa pubblica in epoca repubblicana, simile, a mio avviso, a quella un po' più tarda, ma che poteva imitarla, che abbiamo scavato all'Auditorium, anche questa una casa a corte, come vedete. Ma anche Lucumone ha bisogno di una dea protettrice, e per differenziarsi da Anco Marcio assimila la moglie Tanaquil a un altro essere soprannaturale femminile, Acca Larenzia, la madre dei Lari, degli Alvali, l'allevatrice di Romolo e Remo, nel frattempo trasformata in nobilissima prostituta. Tempi nuovi. Tarquinio dà mezzi, parte del tesoro al re per imprese militari, quindi è l'autore del suo successo, e il re lo ricompensa. Consigliere, quindi senatore, quindi nobile, comandante della cavalleria e infine, punto importante, tutore dei propri figli. Non perché potesse sperare che i figli gli succedessero, ma il figlio poteva succedere al padre, ma saltando una generazione non si sa mai. Tutto ciò mostra un'altra novità.
il re praticamente designa il suo successore. Tarquinio re. Nel 614 muore Ancomarcio e Tarquinio viene eletto regolarmente re secondo la procedura. I senatori propongono, l'assemblea cittadina che raccoglie tutti i cittadini, cioè il comizio, approva, il senato dà autorità a questa approvazione e poi ci vuole gli auguri, cioè la benedizione di Giove, gli uccelli favorevoli. Ma tutto quel brigare, tutto quel dar soldi, tutto quel procacciarsi una fazione, tempi nuovi. Il re nuovo re fa della sua casa la nuova domus regia, estromette i culti regi di Marte Ops tradizionali che non gli interessavano più, in un santuarietto a parte, in un sacrario a parte, e inserisce nella vecchia casa regia di Ancomarcio, che non viene abbandonata, qualcuno ci doveva vivere, il re dei sacrifici, un nuovo sacerdote, un doppio del re, il quale però si occupa solo di cose religiose, in modo che il re più laico possa essere un comandante politico e militare, mentre gli antichi re di Roma, i primi, erano re auguri, erano re sacerdoti. Tutto si trasforma. E anche il fatto di vivere fuori dal santuario, immediatamente fuori, dava mano libera. Tarquinio completa le conquiste di Romolo verso l'interno, tra l'Aniene e la Sabina, diciamo Monterotondo. Conquista 5 città, mette a capo di Collazia il figlio del fratello Arrunte, che era nato dopo la sua morte, e così nasce il ben noto a noi nepotismo. E poi ha molte vittorie. E le deve, come Ancomarcio le doveva a Tarquinio Prisco, Tarquinio Prisco la deve a un comandante, il comandante per antonomasia, un magister equitum et populi, di origini misteriose. Tarquinio è anche il primo re a trionfare, con rito tratto dal centro sacrale dell'Etruria. È una processione che, dopo aver evitato il velabro spesso paludoso, circondava il Palatino in senso antiorario, fuori delle mura, che erano ancora quelle remule, seppure da lui rifatte, e saliva infine al Campidoglio per sacrificare all'altare del nuovo Giove Ottimo Massimo, Massimo per i latini, già un'egemonia di Roma su di loro. Anche perché aveva stabilito un'alleanza con 15 centri latini, che mi ero dimenticato di dire poco fa. Il re appare come un Eracle, che fra l'altro era un suavo tramite i Bacchiadi, che sale all'Olimpo, il Campidoglio, per andare da suo padre Zeus, Giove Ottimo Massimo. È una sacralizzazione ed eroizzazione della regalità originaria. Tarquinio però fa le riforme, e quando si fanno le riforme sono guai. Il Consiglio Regio passa da 200 a 300 membri e raddoppia i cavalieri da 600 a 1200. Era nella cavalleria che militavano i nobili. Questo naturalmente a favore della sua fazione. L'avevano appoggiato, l'avevano aiutato a diventare re. Qualcosa bisognava dare. Erano le minores gentes rispetto alle genti di origine romulea. Ma gli si oppone l'augure Atto Navio, feroce ideologo dell'aristocrazia tradizionale e retriva, ma il re in questo caso la spunta, ma non riesce poi a far molto altro. Ci voleva qualcuno più forte di lui. Tarquinio fa anche opere pubbliche, bonifiche canali come la Cloaca Massima. Vedete che nel VI secolo si sapevano già fare le volte importanti per le cloache. soprattutto bonifica la Valle Murcia e il Foro Boario. Crea quindi il Circo Massimo per gari con carri sacri a Giove, ispirandosi ai giochi di Ismia, cari appunto ai Bacchiadi. E alla prima meta, dove a Ismia il culto di Poseidone e Ippio, li pone l'ara di Conso. Quindi Conso ha un suo equivalente greco. Si incominciano a fare le traduzioni fra gli dei dei due politeismi, romani e greco. Questo è il vantaggio del politeismo, che trovi sempre un equivalente dall'altra parte. E naturalmente il circo ha bisogno di sedili di legno, i fori, divisi per 3 tribù e 30 curie, perché questa è ancora la costituzione di Romolo vigente, e a giudicare dalla tomba delle bighe di Tarquinio, sotto i banchi si accoppiavano i gay. Crea corse, crea case, taverne e portici lungo i due lati lunghi del foro, e sul Campidoglio predispone una area. Il Campidoglio era un colle aguzzo, bisognava in qualche modo creare un'area piatta. Crea l'area di Giove Ottimo Massimo e progetta un tempio immenso, imitando probabilmente anche quelli dell'Asia, di 54 per 60 metri, non so se vi rendete conto, sta sotto a Palazzo Caffarelli. Tempio poi eretto dai suoi due successori. Chiama anche da Veio Vulca per la statua di culto in terracotta, che probabilmente ospita provvisoriamente, mancando il tempio, nel Quirinale, in quello che verrà poi continuamente detto Capitolium Vetus. Vulca fa anche una statua di Ercole trionfale, da immaginare situato nel Foro Boario presso il circo lungo la processione trionfale. La nascita del comandante misterioso. Il comandante misterioso, è venuto il tempo di rivelarlo, è Servio Tullio. Servius da servus, quindi è un servo, nasce servo. Da Ocrisia, serva della regina che lo partorisce nella dimora regia. Ocrisia era stata presa a Corniculum, una di quelle cinque città occupate tra l'Aniene e i Sabini, presso Tivoli, ma Tivoli era una città alleata allora. Serva assegnata a Tanaquil e alla custodia del focolare regio. Servio era dunque un figlio di nessuno, nullus pater, dice Livio. Il bambino serve alla mensa del re, viene da lui educato con amore al massimo livello. E da libero cittadino prende il gentilizio Tullus, un nome inventato probabilmente, ma plausibile nella regione di Tivoli. Tutto questo a me sembra del tutto plausibile. Implausibile è invece un Tullus re di Corniculum, suo padre, morto durante l'assedio, che è chiaramente un esponente per dare dei genitori rispettabili a un bastardiello. Ma a corte, a un certo punto, si cominciò a diffondere ad arte un'altra storia. Ocrisia stava accudendo il focolare della casa, stava sacrificando, quando a un certo punto, da ceneri e faville, si forma un fallo. Spaventata, corre da Tanaquil, che dice: non ti preoccupare, è un prodigio. Gli impone la toga nuziale e dice: vai nella stanza e ti chiude, e la chiude lì dentro. Il fallo prodigioso la possiede e nasce il Servus. Figlio quindi di un padre, ma di un padre sovrannaturale, il lare familiare o domestico dei Tarquini. E il prodigio si ripete, perché un certo giorno delle fiamme circondano il capo di questo fanciullo, un figlio della luce come questo, un figlio della salvezza. Tanaquil ha capito che solo lui potrà salvare il regno e la famiglia reale. Ma nel volgo circolava un'altra storia che a me pare francamente assai più verosimile. A fecondare Ocrisia, in quella stanza, non era stato il fallo igneo dell'are dei Tarquini, ma era stato il fallo di carne del re, come spesso avviene. Quindi Ocrisia era una sua concubina, cosa per allora normalissima. Lo dice non un uomo qualsiasi, lo dice Cicerone, gli storici se ne sono ampiamente fregati. Io invece a questo dettaglio do una grande importanza. Allora Servio Tullio, se fosse vera questa storia, sarebbe un bastardo segreto del re, passato per eroe semidivino, ma tuttavia con sangue regale greco di Corinto, con sangue nobile di Tarquinia, con sangue latino di Corniculum, cosa si poteva desiderare di più? Lui teneva soprattutto al sangue latino plebeo e fu molto amato dai plebei, odiato dall'aristocrazia. Il rapporto quindi originario tra Tarquinio e Servio Tullio a me pare plausibile, e forse Servio Tullio è l'unico figlio di re, tenuto segreto naturalmente, se no era finita, che è riuscita a succedere direttamente al padre. E quindi sarebbe questo, semmai, l'unico reale segmento dinastico, non esistendone altri. Inutile puntare per Tarquinio sul figlio legittimo. Non poteva succedergli. Doveva essere un essere inquieto, come tutti i figli del re quando non c'è dinastia, come i figli di Tullo Stilio, come vedremo ampiamente i figli di Ancomarcio. Giovinezza di Servio Tullio. Gli annalisti romani, dal primo Fabio Pittore, hanno oscurato deliberatamente i misfatti del giovane Servio, troppo imbarazzanti per un così grande re. Ma circolavano per fortuna a Roma testi etruschi che tratteggiavano le gesta di questo giovane perché aveva agito anche in Etruria e in modo forse non proprio entusiasmante. Da questi testi etruschi hanno tratto notizie fondamentali due etruscologi romani: l'erudito di età augustea Verrio Flacco e niente proprio di meno che l'imperatore Claudio, il quale, in un discorso tenuto al Senato nel 48 d.C., conservato in tavole bronze scoperte per fortuna a Lione, annunciava una scoperta da studioso, fondamentale per noi. Il Maxtarna delle fonti etrusche altro non era che Servio Tullio. D'altra parte, Maxtarna non è che magister in etrusco, e magister a Roma era il comandante, magister equitum, magister populi, comandante della cavalleria, comandante dell'esercito. A Verri e Flacco e a Claudio si aggiungono poi affreschi miracolosi della tomba François di Vulci dell'ultimo terzo del IV secolo, scoperti nel 1857. Uno di questi affreschi rappresenta uno scontro fra bande in cui appaiono due figure legate a Roma, Maxtarna, che grazie a Claudio sappiamo che è Servio Tullio, e, sorpresa colossale, un gneo Tarquinio di Roma, totalmente sconosciuto, mai nominato dalle fonti letterarie. Non poteva essere un fratello di Lucumone, sapeva che era chiaro che aveva solo due fratelli. Non poteva che essere un figlio. La vicenda del giovane Servio possono essere così ricostruite. Dopo il 630, quando Tarquinio se ne va a Roma, anzi Lucumone, perché non è ancora Tarquinio, viene introdotta in Etruria la tecnica militare greca della falange. E Tarquinio, che amava essere alla page, manda il giovane Servio a Vulci dall'amico Cele Vibenna per apprendere questa tecnica militare. Servio diventa così, lo dice Claudio, comes fidelissimus di questo spregiudicato dux di una banda armata privata e partecipa alle sue imprese. Questo comes fidelissimus di Cele Vibenna non è per forza in contrasto con il magister fidelissimus di Tarquinio, come hanno voluto gli storici. Servio Tullio è probabilmente un arlecchino, servo di due padroni, amici che agiscono in combutta però. Ma prevale Tarquinio, tanto che Servio proprio in Etruria è noto come Max Tarna, come magister, che è il nome di generale a Roma. Servio verso il potere. Prima di tornare allo scontro fra bande dell'affresco, recupero per un attimo l'annalistica, Livio, Dionigi, che qualcosa di interessante ci raccontano. C'è un grave scontro negli ultimi anni di Tarquinio, 583-578. La fazione aristocratica, guidata dai figli di Ancomarcio e da Attonavio, mira a far fuori Tarquinio, come d'altra parte Ancomarcio aveva fatto fuori Tullo Stilio. Ammazzare Servio non sarebbe servito, perché ci voleva l'interregno per nominare un altro re, quindi ci voleva la morte del re. E poi se il re viveva si sarebbe vendicato contro i Marci, sarebbe stata una mossa stupida, ma gli storici hanno detto che stupida è la tradizione. Lo scopo è naturalmente impedire la successione di Servio. Se Servio democratico, tra virgolette, arriva, loro sono perduti e vogliono che succeda un marcio. In questo clima di tensione avviene un fatto indubbiamente grave. Scompare, letteralmente scompare, l'ideologo del gruppo Attonavio, del gruppo avverso al re. Del delitto vengono accusati, forse non a torto, Tarquinio e Servio Tullio, e Tarquinio viene decurato impuro. In risposta, Tarquinio, che era un grande signore, che cosa fa? Li spiazza e dà la figlia in moglie a Servio Tullio. Ultima, definitiva disegnazione al trono e formidabile sgarbo ai Marci. E veniamo al giallo etrusco. La fazione dei Marci, allora, furibonda, ingaggia mercenari etruschi. Lo fa anche Tarquinio, che sta perdendo o forse addirittura già perso il trono. Fa venire di corsa a Roma Cele Vibenna, che aveva un fratello che si chiamava Aulo, quel che restava del loro esercito dopo alterne vicende, con Servius, comes fidelissimus, e con un suo compagno conterraneo, perché era della zona di Tivoli, Marcus Camillius. Arrivano i nostri ed occupano il Celio, anzi il Celio prende il nome da Cele Vibenna. Ma lo scontro avviene a valle e ha come epicentro la casa di Tarquinio, la casa del re. In una prima azione i nostri vengono disarmati, denudati e fatti prigionieri in una stanza della casa. Guida i nemici del re, appunto sorpresa, Gneo Tarquinio di Roma, il figlio traditore, e solo l'affresco lo rivela, mentre i testi, come vi ho detto, tacciano. Volete un altro scontro nella famiglia dei Tarquini? Bruto era un Tarquinio e cacciò Tarquinio Prisco. Quindi tra membri di una stessa guerra, stessa gens, spesso è guerra. In una seconda azione i nostri vengono liberati e armati da un certo Lars Ulfies, che infatti ha la tunica, quindi viene da fuori, un mercenario etrusco che li salva e i nostri sorprendono in una stanza vicino gli avversari che dopo aver fatto bisboccia, gli avversari del re, se la dormono in una stanza nudi e avvolti in mantelli e li ammazzano uno dopo l'altro con le spade. Ecco, proprio questo non si doveva sapere, ma noi per fortuna lo abbiamo capito. Il cadavere di Gneo, immagino questo, viene fatto sparire, come quello di Attonavio, di cui le fonti parlano perché la faccenda è un po' meno grave. Ma non è finita, i marci ancora vivi mandano nella casa sempre due sicari che riescono a fracassare il re a colpi d'ascia. Hanno vinto? Sì, se non ci fosse stata l'astuta, colta e terribile Tanaquil, la fortuna di Tarquinio e di Servio Tullio. Sbarra immediatamente la porta, mette le guardie, si reca nella sala dove il re è in agonia e sta praticamente morendo, raccoglie tutti, guarda Servio e gli dice, sono le parole di Livio, Servio, tuo è il regno, facitrice di re come una Astarte a Cipro, a Cartagine, a Pirgi, il porto di Cere, ma più tardi. Servio Tullio esce allora di casa, ne ha saputo una grossa, sale sul Campidoglio dove Aulo Vibenna, comes non fidelissimus di Celio, si è autoproclamato re, il poveretto, e lui, d'accordo con Celio, lo fa fuori, come dice Arnobio. È il terzo cadavere eccellente di questo giallo, e poi subito al foro esili i marci, li espropria e blandisce il popolo pagando i debiti dei più poveri. Con che cosa? Con il tesoro dei Tarquini, naturalmente. Poi si odono lamenti funebri dalla dimora e la regina Tanaquil, che aveva annunciato alla folla prima, mi ero dimenticato di dirlo, che il re non era morto per prender tempo, che stava guarendo e che aveva nominato Servio reggente, finalmente in ritardo, quando Servio è già a cavallo, annuncia la morte di Tarquinio. Ma Servio è già al potere, è il dittatore di Roma, magister populi vuol dire dittatore, è il cipselo di Roma per assurdo, essendo forse lui anche un bacchiade. La casa di Tarquinio doveva essere malconcia dopo tutti questi scontri e Servio Tullio la restaurerà, io credo, come una prima casa d'atrio di Roma, imitata pochi decenni dopo da case private sulla Sacra Via date probabilmente alla loro fazione. Per legittimarsi anche Servio vuole un matrimonio sacro e riprende la fortuna di Ancomarcio. Aveva fatto raccontare che la dea entrava per una finestrella di una porta, la porta fenestella, e che poi di lì lei scendesse nel talamo reale. Ora questa casa, vedete, si trova accanto alla porta Mugonia, ricostruita proprio alla metà del VI secolo, ed è la prima casa che dà sulla Sacra Via perché il suo fossato è stato finalmente riempito. Servio si costruirà poi un'altra casa privata in luogo più sicuro, alto, sulla cima dell'Oppio. Un sacello conteneva la statua della fortuna coperta da una toga del re che ancora si conservava, non era stata mangiata dalle tarme sotto Tiberio. Era una casa museo, evidentemente. Nel Foro Boario edifica i templi di Fortuna e Mater Mottuta, che rappresentano i corrispettivi divini di Tanaquile o Crisia, la donna attiva e la donna madre. Uno di questi frontoni sembra presentare una gorgone con il figlio Pegaso. Ora questo è nient'altro che il mito di Corinto, carissimo ai Bacchiadi, che a Corfù avevano realizzato un frontone analogo di poco più antico. Il re era serbo, ma sapeva che almeno in parte un Bacchiade lo era anche lui. Non ho il tempo per descrivere le riforme straordinarie di Servio Tullio, che tutte si richiamano a quelle di Romolo. Lui è un novello Romolo, non è un figlio di un dio come lui. Romolo fa la prima Costituzione, lui fa questa Costituzione completamente diversa, basata non più sulla parentela e il privilegio delle famiglie gentilizie, ma sulla residenza e sulla ricchezza. Raddoppia la legione e amplia la città. L'esercito passa da 3.000 uomini, l'esercito Romulo, a 6.000 uomini. Estende la benedizione Romulia del Palatino a tutta intera la città, per di più ingrandita. E all'asilum Romulio sul Campidoglio aggiunge quello sull'Aventino, sacra Diana, dove lui, Servio Tullio, amava riunire romani e latini alleati sotto naturalmente l'egemonia di Roma. E qui veniamo a un punto essenziale. E come Romolo è stato il fondatore della monarchia, il primo re, Servio Tullio non voleva essere da meno. E cosa poteva fare? Chiudere la serie. Dice Livio, alcuni storici dicono che lui voleva che Roma non fosse più governato da un uomo solo. Voleva evidentemente già un potere collegiale e anticipava la libera Respubblica. Ma quest'ultima impresa non gli riuscirà, perché verrà ucciso dal nipote di Tarquinio, figlio di Gneo, che lui ha fatto uccidere. Il nuovo re, il despota Tarquinio, il superbo. E concludo con l'assassinio di Servio. Un giorno questo ultimo Tarquinio, nipote di Tarquinio, si veste da re frettolosamente, va nel foro, sale le scale ed entra nella curia Ostilia dove si riunivano i senatori. Li convoca, loro sono già lì pronti ad entrare naturalmente. E fa un discorso in cui legittima la sua discendenza e quindi la sua regalità, come se a Roma ci fosse una dinastia. Servio gli ricorda che a Roma non è il padre re che dà il trono, ma è il popolo. Ma non ce la fa, è arrivato in ritardo, è vecchio, non ha amici intorno, cerca di strappare disperatamente Tarquinio il superbo dal trono, ed è invece lui, giovane, che lo afferra per la cintola, lo solleva, lo porta fuori dalla curia e lo sbatte giù da quelle scale. E il re precipita, sfracellandosi, ferendosi, si guarda intorno e solo scappa. Ma sappiamo l'itinerario perché ce lo raccontano. Passa dalla Sacra Via, va nel clivo nel Vico Cuprio e poi nel clivo Orbio, e lì, appena girata a destra davanti al Dianium, i servi di Tarquinio, il giovane, lo raggiungono e lo uccidono. E la moglie di Tarquinio, che era figlia di Servio Tullio, gli passa sopra con il carro e schiaccia il suo cadavere. Non raggiunge la casa sull'Oppio, ma la casa sull'Oppio è conservata proprio nella forma urbis, che c'è una casa con un enorme atrio a croce, che è il tipo di atrio arcaico, e dietro un sacello, che è il sacello di fortuna di Servio. Quindi io credo che questa è la casa di Servio Tullio, sta a Palazzo Brancaccio. Vogliamo scavarla? Cioè, è uno dei monumenti più importanti di Roma, e con una storia strabiliante, perché questa casa museo viene conservata, lo dimostra la forma urbis che è dell'inizio del III secolo, la statua di Fortuna è conservata solo fino a Tiberio, e diventerà la casa di Seiano, del famigerato Seiano, il prefetto al pretorio di Tiberio, e poi la residenza di tutti i prefetti al pretorio che si succedono. Nerone, vedete, restaurerà con una pietra preziosa, trasparente di Cappadocia, il santuario della Fortuna, quel sacelletto dietro casa, e includerà il complesso nella Domus Aurea. Ed è in una sala biabsidata della residenza del prefetto Urbano che sembra che sia stata veramente trovato nel 1506 il Laoconte. Il Laoconte, dice Plinio, era nella Domus Titi. Ma che cos'era Tito prima di diventare imperatore se non un prefetto al pretorio? Quindi quella è anche la casa di Tito. Tarquinio il Superbo viene cacciato nel 509 e i primi magistrati repubblicani saranno Bruto e Collatino. Il primo discendeva da Tarquinio Prisco e il secondo dal fratello Arrunte, morto giovane. Buon sangue non mente. E concludo, perché manca un ultimo tassello al nostro giallo. Perché nella memoria dei romani Tarquinio il Superbo è ricordato come il figlio e non come il nipote di Tarquinio Prisco. Il che non può essere, perché se così fosse Tarquinio il Superbo avrebbe raggiunto i 110 anni e più. Deve essere stato, questa è la mia spiegazione, Servio stesso re, che scrivendo i suoi commentari, ne parla Livio, aveva censurato la sua gioventù, per questo non si sapeva nulla di lui, Max Starna e di tutte quelle gesta poco commendevoli, voleva fare la censura più totale su Gneo perché era il figlio del re e aveva semplicemente cancellato una generazione. Il vuoto venne riempito probabilmente già all'inizio della Repubblica saldando i due Tarquini che per di più avevano l'identico nome, Lucio Tarquinio, Lucio Tarquinio, che diventano così padre e figlio. Già nel II secolo avanti Cristo Calpurnio Pisone, astuto, si era accorto del falso e aveva proposto appunto che Tarquinio il Superbo fosse un nipote, non un figlio, il che implica Gneo naturalmente. Gli storici hanno detto, ma questa è una razionalizzazione, non è nella tradizione. Certo, non è nella tradizione analistica, ma è nella tradizione della tomba François dove c'è Gneo Tarquinio. Ora il giallo finalmente è risolto. Grazie.